Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati a Carta vetrata, è la 228esima puntata, la 40esima della quinta stagione. Siamo felici di avervi qui con noi. Alberto, ciao.
Bentornata a Carta vetrata e bentornati soprattutto ai nostri ascoltatori per ascoltare il grande Roberto Paravagna d'Alessandria per parlarci questa volta in apertura di una storiella di cronaca che un pochino sta agitando i signori di Alessandria, soprattutto quelli che contano, perché Confindustria alessandrina, ma in particolare gli industriali che vivono nell'indotto in contatto con un grande marchio storico italiano che è la Borsalino, un marchio che rappresenta l'eleganza maschile nel mondo e in qualche modo da qualche anno è salita ai disonori della cronaca per un personaggio che si chiama Marco Marenco, un 59enne che qualche giorno fa a Lugano è stato arrestato per un crack che dicono essere uno dei più grandi dopo il crack della Parmalat. Parliamo veramente di 3,5 miliardi di tasse non pagate, di frodi, insomma di operazioni poco chiare nel campo del gas, in particolare dell'acquisto e della vendita di gas dall'estero sull'Italia e anche estero su estero. E alcuni articoli hanno chiamato in causa anche la Borsalino, ma tu che sei sul territorio ci volevi dire qualcosa di più?
Sì, sì Alberto, ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao a voi e agli amici di Carta vetrata. Sì, volevo dirvi qualcosa di particolare che sembra, secondo me, molto interessante a questo proposito, cioè la lettura di un comunicato stampa giunto proprio di recente dall'azienda Borsalino in merito alle vicende di cui si è letto di recente sui giornali che hanno associato il nome di Marenco all'azienda. Ecco, leggo testualmente: la Borsalino S.p.A. smentisce categoricamente le informazioni riportate dalla stampa a seguito dell'arresto del signor Marco Marenco, in cui si parla del crack Borsalino. Questa informazione, prosegue il comunicato, è del tutto errata, in quanto il crack è da riferirsi solo ed esclusivamente alla persona di Marenco e non alla società Borsalino, all'interno della quale dal 2008 il signor Marenco, c'è scritto qui, non ha più alcun ruolo decisionale. Quindi è una precisazione dell'azienda in base a ciò che si è letto di recente, tra l'altro ciò che si è letto su numerosissime testate nazionali e addirittura anche testate specializzate nel settore dell'economia. Mi è capitato di recente di leggere qualcosa del genere sul Sole 24 Ore e sono certo che anche voi avrete letto qualcosa di simile.
Diciamo che il richiamo alla Borsalino però in modo così diretto l'ha fatto solo una testata piemontese di cui immagino capirai qual è il titolo.
Sì. Sì, sì, adesso si vede che evidentemente di fronte a notizie del genere i vertici dell'azienda alessandrina hanno reputato
giusto. Ma tornando ai giornalisti, perché volevamo arrivare a questo, perché oggi il libro del giorno è un libro dedicato a un grande giornalista, qual è l'importanza di certificare le fonti e in qualche modo non buttare il sasso nello stagno se non si è certi del legame, per esempio, tra Marco Marenco e la Borsalino?
L'importanza delle fonti è quella che a mio avviso tutti i giornalisti dovrebbero avere come modus operandi, poi a volte non è così. L'importanza dell'andare alla ricerca delle fonti è qualcosa che ad esempio Cesare Viazzi, che è il protagonista del quale si parla all'interno del libro Qui Viazzi a voi studio, cioè la radio, la nascita della terza rete TV e l'informazione oggi, è qualcosa appunto che Viazzi aveva.
E non avrebbe mai fatto una gaffe del genere, insomma, non si sarebbe mai permesso di tirare in mezzo un'azienda così importante, così qualificata, in una situazione terribile come insomma un crack di 3,5 miliardi per 130 dipendenti, perché insomma ricordiamolo che la Borsalino non è che ha un'azienda mega galattica, può avere grossi problemi da questo, diciamo, coinvolgimento, se sia in realtà coinvolta, ma da quello che sembra non lo è.
Non lo è, non lo è. Tra l'altro, torno velocemente al discorso della Borsalino, si è letto anche di un andamento non propriamente favorevole per quanto riguarda, diciamo, l'assetto economico della società, ma le vendite invece stanno andando benissimo, quindi c'è un pochino questa situazione.
C'è una contraddizione, perché le vendite a mille, appunto, non, c'è qualcosa che non
si
quadra.
Tornano a portare i cappelli. Ma veniamo alla Erga, casa editrice di Genova, che appunto ha dedicato, a cura della vedova di Maria Paola Comolli, un bellissimo libro di testimonianze a questo grande giornalista ligure, qui Viazzi a voi studio, con una bella introduzione anche di Gianni Vasino, ma insomma abbiamo
personaggi di spicco,
esatto, tantissimi personaggi come il carissimo amico di sempre Piero Campodonico,
esatto,
il figlio Alberto, Remo, Carla, insomma veramente un bellissimo momento d'amore verso questo giornalista che ha insegnato a tanti il mestiere, perché anche se è un mestiere va insegnato, perché i mestieri anzi sono quelli che più degli altri non devono partire dalla fantasia ma delle regole precise. E Gianni Vasino lo ha detto nella sua introduzione, ma vogliamo sentire una tua personale opinione su chi era Viazzi per te.
Ma guarda, Viazzi è stato un personaggio straordinario, secondo me, un uomo legato ad un tipo di informazione Rai, adesso permettetemi questa opinione personale, un uomo Rai di vecchio stampo, vorrei adoperare questa frase che potrebbe essere banale, ma non mi pare, nel senso che è legato ad un tipo di ricerca, un tipo di approfondimento del soggetto, del tema trattato, un'impostazione anche Rai di allora, infatti parliamo degli anni 70-80. Si è parlato di questo nell'incontro che c'è stato di recente presso la biblioteca di Novi Ligure, un incontro dove c'erano veramente tante persone, con lo stesso Gianni Vasino che dicevi tu prima, Alberto, e anche Federico Buffoni, che è un giornalista del secolo XIX. E prima di tutto una cosa, perché è stato presentato anche a Novi Ligure questo libro della vedova di Viazzi? Perché Viazzi ha trascorso a Novi, prima di tutto, parecchi anni, qui ha frequentato le scuole elementari, il ginnasio, e poi è tornato nel capoluogo ligure dove è nato per completare gli studi classici. Un uomo, direi, secondo me, di grande fascino oratorio, prima di tutto, grande rigore professionale, come si diceva prima, nella ricerca delle fonti per la stesura delle notizie. E in questo caso viene tracciato il profilo del giornalista televisivo che ha collaborato, lo ricordiamo, anche alla nascita della terza rete Rai, e il carattere dell'uomo. E questo viene fuori da una serie di commenti, ricostruzioni fatte dai numerosi colleghi che sono inseriti con spezzoni di interviste come Giuliano Montaldo, Emanuele Dotto, Tuglio Solenghi, Giorgio Bubba ed altri.
Tutto il mondo della radio, vedo, però, soprattutto tutto, radio.
Esatto. Soprattutto radio, Cesare Viazzi ha fatto radio, televisione ed altro. E a quest'ultimo proposito si scopre, ma direi chi lo ha conosciuto sapeva bene che il teatro era la sua grande passione, si scopre un Cesare Viazzi anche nella dimensione di regista di teatro dialettale. E qui c'è la descrizione alla quale ti riferivi prima, Alberto, di Piero Campodonico. E,
poi c'è anche la cugina, la Anita Ginella, esatto, che ha recitato in tanti drammi, sono, diciamo, di carattere dialettale, ma non è che il dialetto tolga drammaticità e qualità, appunto, alle opere teatrali, anzi, se pensiamo al grande teatro dialettale veneto napoletano, supera di gran lunga quello di lingua italiana.
Mi viene in mente, ora che ne parli, a proposito di teatro dialettale veneto, il grande Cesco Baseggio.
Assolutamente, certo.
Il grande Cesco Baseggio. E quindi in questo incontro Gianni Vasino, appunto, che era tra gli intervenuti, ha sottolineato, tra l'altro, parlando del libro, quelle che sono state, tornando un po' indietro nel tempo, le difficoltà tecniche comunque del fare giornalismo televisivo in quegli anni, ripeto, parliamo di 60, 70, 80, e anche se non sono in fondo che pochi decenni lo sono, difficoltà imposte a tutti gli addetti ai lavori per riuscire a fare a volte i classici salti mortali che si fanno spesso anche per riuscire a montare e mandare in onda determinati servizi. Federico Buffoni in quella giornata novese ha ricordato e lo ha tratteggiato il carattere importante e interessante anche questo, il carattere di Cesare Viazzi, il suo modo di lavorare rapportandosi con i colleghi della redazione, rimproverandoli a volte in maniera, diciamo, non propriamente soft, usiamo questo aggettivo che oramai è entrato nel lessico quotidiano, ma anche parallelamente facendo in un modo, stimolandoli anche nell'altro ad andare avanti, a migliorarsi sempre. Quindi è un buon modo, secondo me.
Nel rispetto degli ascoltatori, perché
esatto,
noi dobbiamo sempre pensare che il primo posto sono quelli che ci ascoltano, non noi che stiamo qui a parlare.
Beh, comunque lui era un po' un capogruppo.
Sì,
perché così dovrebbe fare uno che dirige una redazione.
E senti, poco no, protagonista, è vero.
Esatto, ma dico, ecco, appunto, siccome magari forse più giovani non lo ricordano, Cesare Viazzi, lo ricordiamo, era un giornalista più che altro sportivo.
Anche sportivo, però lui ha trattato qualsiasi cosa, ha parlato delle Olimpiadi a Mosca, ha parlato dell'alluvione del 66 a Firenze, ha parlato, diciamo, alcuni suoi servizi importanti e poi tanto altro. E si è occupato anche di critica cinematografica in relazione al suo ruolo di regista.
Quindi ha fatto un po' tutto.
Esatto. Quindi un personaggio veramente a 360
gradi. E leggere questo libro, secondo la tua motivazione principale è quella che un giovane che vuole intraprendere la carriera di giornalista può trovare un vero maestro.
Direi di sì, veramente le parole sono giuste, Alberto, quando definisci Viazzi un vero maestro. Il discorso di Rai 3, della terza rete Rai, alla quale ci si riferiva in precedenza, ha riguardato Cesare e poche altre persone. Io so che lui ha fatto parte di un ristretto, veramente ristretto gruppo di giornalisti o di autori che hanno aiutato i vertici Rai a suo tempo a dare il battesimo alla terza rete.
Parliamo televisiva in questo caso.
Televisiva, esatto, televisiva. Quindi un uomo di radio, un uomo di
quindi con Angelo Guglielmi, con il mitico Angelo Guglielmi.
Con il grande, bravo, il mitico, il grande Angelo Guglielmi, che è stato anche egli, direi, un buon punto di riferimento per chi intende un certo modo di fare.
Attenzione, qualcuno pensa che non c'è più, invece è ancora che combatte qui con noi, attenzione,
sì.
Angelo è ancora vivo.
È sempre in trincea, immagino.
Sì, 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 assolutamente. Roberto, ti dobbiamo salutare, ma veramente grazie, perché questi libri non li avremmo mai notati se non c'eri tu sul territorio alessandrino a sottolinearceli.
Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori e a risentirci alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornato a Giuliano Soria, che oggi ci propone un libro molto particolare perché rappresenta ricordi che vanno veramente ben indietro nel tempo. Parliamo del libro di Yolanda Beccaris, La littorina di Nosserio, che uscirà a breve per le edizioni La Lepre di Roma, quelle del caro amico Alessandro Orlandi, 12 euro, 140 pagine, 8 centesimi a pagina. Giuliano, cosa rappresenta, intanto partiamo dal titolo, La littorina di Nosserio?
Intanto c'è un fatto importante: chi ha scritto questo libro ha 89 anni.
Una debuttante.
Quindi, una debuttante, insomma. Che quindi è un po' il resoconto della sua vita.
E l'ha scritto adesso oppure è un libro che teneva nel cassetto?
No, sono dei ricordi che teneva nel cassetto, che ha scritto un pezzo alla volta, un pezzo un'altra volta, e adesso...
È un libro che ci ha impiegato per scriverlo 80 anni, quindi.
Ci ha messo 80 anni, sì.
Quindi è il primo libro, ci sembra di capire.
È il primo libro, è il primo libro.
Abbiamo visto già dei debutti in tarda età e hanno sortito dei risultati molto interessanti. Addirittura hanno partecipato allo Strega.
Io ho l'impressione, conoscendo la signora Beccaris, che... ci sia arrivati, diciamolo obiettivamente, a anni inoltrati, ecco, il senso di consegnare qualcosa di sé alla scrittura, e questo è molto nobile, insomma.
Possiamo definirlo un testamento in forma narrativa, ecco, non solamente lascio questo a questo, quest'altro a quest'altro, ma in qualche
assolutamente,
modo
assolutamente.
Un voler dire, ecco, questa sono io. Prendete esempio da me.
Questo è quello che lascio anche un mondo scomparso ai miei figli, eccetera.
Un episodio sul quale vogliamo costruire un po' la nostra curiosità, su anni che riguardano prima della guerra, della Grande Guerra, o stiamo intorno a che anni?
Andiamo negli anni della Resistenza, tanto che lei racconta in questo libro il marito che ha fatto la Resistenza e da lì si ammalò di cuore e poi morì, e i suoi conflitti, perché ancora un po' ammazzavano anche lei, con la cosiddetta reggimento Muti, quelli di Salò.
Quindi parliamo delle squadracce fasciste della Repubblica Sociale.
Infatti. E la... perché la littorina di Nosseri?
Ecco, che cos'è?
È un minuscolo luogo del Monferrato, da dove passava una littorina, che adesso non c'è nemmeno più, e da cui partivano i suoi figli per andare in collegio a studiare, quindi verso il futuro. E lei ha voluto mettere questo luogo perché era il luogo del distacco dai figli, e i figli che andavano verso un futuro diverso. Ed è un libro che oscilla da un lato per le... in un tono ovviamente non così nobile, però da un lato nel clima resistenziale di Fenoglio e nell'altro nell'elegia del paesaggio di Pavese. D'altronde il libro è ambientato in quelle zone lì, Calosso, Dasti, eccetera, eccetera.
Le Langhe,
ha
le
una
Langhe.
Prefazione di Gérard de Cortaz, che oltre a essere marchese di Cortanza è conte di Calosso, e quindi c'è tutto un mondo.
E grande curatore della biografia di Frida Kahlo, ricordiamolo, insomma,
certo,
lui ha
certo.
venduto
solo,
sia in Francia che in Italia le sue
non solo,
esperienze.
Scritto un romanzo molto bello dei rapporti fra Frida Kahlo e Diego de Rivera. Comunque questo libro è un libro che io raccomando a tutti, perché è un libro lieve, delicato, nel quale tutti possono
immedesimarsi
e riconoscersi, perché in queste situazioni ovviamente le persone più anziane si riconosceranno pienamente, persone più giovani hanno molto da imparare. E questo libro si presenterà a Roma agli inizi di giugno e ci aspettiamo che la radio lo segua come...
Assolutamente sì, ci darai i connotati a prestissimo, perché ormai giugno è iniziato, quindi dobbiamo sapere dove andare.
Bene,
ciao caro.
Grazie Giuliano, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ci colleghiamo con Mara Generali, con Radio Budrio da Bologna, per raggiungere un ospite curioso, Claudio Cavalli. Una domanda che sorge d'obbligo: una iniziativa come l'eroico manoscritto di cui abbiamo sentito parlare nasce da una fantasia oppure da qualcosa che nel passato diventa, non so, anche alla Borges, come l'infinita biblioteca, qualcosa di simile, o è qualcosa semplicemente di coraggiosissimo?
Beh, bella la citazione di Borges, è qualche cosa di diverso, nel senso che intanto in occasione di un anniversario notevole, 550 anni di Biblioteca Malatestiana civica e pubblica, all'epoca in cui la Biblioteca Malatestiana di Cesena era aperta al pubblico non ce n'erano di biblioteche civiche. In occasione di questo anniversario abbiamo pensato di fare un regalo alla biblioteca, in quanto essendo stata la biblioteca regalata dal signore, dall'allora signore di Cesena che era Malatesta Novello, la città regala alla biblioteca un manoscritto, ma siccome è una città che ci lavora, è il più grande manoscritto che sia mai stato realizzato su questo pianeta. Lei pensi che le pagine sono di base, le misure delle pagine a 1,40 m di base e 2,10 m di altezza.
E gli autori?
Gli autori. Allora, il testo è un testo fatto da scrittori ed è il racconto di quello che la città ha fatto per proteggere e valorizzare la sua biblioteca dal 1465 fino ad oggi. I copisti sono qualcosa come 36 gruppi di studenti, dalla quarta e quinta elementare fino alle medie superiori. Sono gruppi che hanno fatto corso di calligrafia, umanistica, perché comunque la calligrafia è unica ed è di fatto, una sorta leggera semplificazione di quella che era la calligrafia umanistica dei manoscritti malatestiani. Ecco, sono gli studenti, sono quindi centinaia e centinaia di studenti, i grandi miniatori sono 20 artisti.
Quindi anche illustrato, non è solamente calligrafica, certo, come esperienza, anche da, certo, parte degli artisti illustrare questo racconto, sì, della città, che è già stato scritto, quindi si tratta di ricopiare, non di scrivere di sala pianta.
Sì, in realtà anche il testo è inedito, cioè è stato riscritto, anzi, scritto appositamente, perché di fatto tutta questa lunga storia è molto, come dire, resa fruibile in 20 racconti in successione, ma compiuti. 20 racconti che di fatto narrano ad episodi questa grande vicenda della Biblioteca Malatestiana.
Quando sarà finito il lavoro?
Allora, a metà giugno le pagine saranno completate, tanto che verranno messe in mostra alla fine di giugno, in concomitanza con la festa della città, che è il San Giovanni Battista, patrono della città di Cesena.
Quindi diamo dei riferimenti per poter venire a vedere questa bellissima mostra.
Allora, la mostra sarà in Malatestiana, quindi nella Biblioteca Malatestiana, in un grande corridoio della Biblioteca Malatestiana.
Che tra l'altro è splendida, è stato ambientato anche il recente film di Ermanno Olmi, se non ricordo male.
Sì, è bellissima, è una
storica, una delle più belle d'Italia.
Sì, assolutamente sì, e dal punto di vista del suo ambiente e dei banchi, eccetera, è tutto, dei intonaci, le colonne, è tutto perfettamente conservato come era all'epoca.
E non è una biblioteca di carattere religioso, ricordiamolo bene, era una biblioteca laica regalata dal Malatesta alla città.
Esattamente, una biblioteca laica e civica, addirittura con borse di studio per studenti poveri non chierici.
È importante, questo è nella tradizione dei Malatesta, ricordiamo anche la Gamba Lunga di Rimini, ma tante altre iniziative che hanno sempre segnato l'apertura mentale di questa famiglia importante dei Malatesta. Ma veniamo alla mostra, abbiamo detto metà giugno, sarà nei saloni della Biblioteca Malatestiana, ma quando chiuderà? Per dire, se si viene ad agosto è ancora aperta?
Sì, noi la terremo aperta anche fino a settembre, perché soltanto dopo l'inizio della scuola le pagine andranno in rilegatura.
Splendido.
Adesso si vedranno tutte quante separate e poi dopo sarà la rilegatura con questa copertura enorme, gigantesca, che sarà messa insieme da maestri cuoiai, perché comunque la cosa è complicata.
Ci credo.
E poi la finale di tutta questa grande iniziativa sarà proprio nei giorni dell'anniversario, che sono il 20, 21 e 22 novembre del 2015. Il libro finito sarà esposto nella piazza del Popolo a Cesena, sotto i portici, perché se viene brutto tempo potrebbe
sciuparsi.
Dopodiché sarà ospitato nella Malatestiana, consultabile, visibile, diciamo sfogliabile, fino al prossimo centenario.
Complimenti ancora per l'eroico manoscritto che si propone di durare almeno 100 anni, ma noi gli auguriamo di durare molto di più. Un testamento della città per i posteri.
Grazie dell'augurio.
Tanti auguri quindi a Claudio Cavalli e speriamo prestissimo di avere altri collegamenti di altissima qualità come questo da Radio Budrio. Salutiamo Mara Generali e tutti i nostri ascoltatori di provincia Bologna fino a Cesena e via di seguito. Alla prossima.
Grazie a tutti.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente da Milano, Giovanni Pacchiano.
Ciao, ciao a tutti. Sono contento di segnalare un libro che sta uscendo in questi giorni, un romanzo naturalmente, l'autrice si chiama Alice Basso, il titolo è L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, l'editore Garzanti, sono 260 pagine e il prezzo è €14,90.
Quindi facendo un rapido calcolo, anche qui siamo in un clima di grande economia, solo 5 centesimi a pagina. Devo dire, la Garzanti si sta segnalando per prezzi bassissimi, non come quelli della Newton Compton, ma la qualità non è la stessa. Possiamo dire insomma che...
Sì, diciamo anche che Garzanti è sempre molto attento al prezzo, anche la scelta di pubblicare questi libri in brossura è una scelta intelligente, e poi soprattutto il libro è molto 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 carino e con una storia abbastanza anomala rispetto a quelle che leggiamo oggi. Perché? È la storia di una giovane donna che abita a Torino e di mestiere fa la ghostwriter, cioè la scrittrice fantasma. Una volta questi scrittori venivano chiamati i negri, adesso non si può dirlo perché, per carità, peccato mortale, ma forse i lettori, gli ascoltatori si ricorderanno che Alexandre Dumas, per esempio, aveva dei negri a sua disposizione per i suoi interminabili libri. Allora questa ragazza protagonista del libro, che si chiama Silvana Sarta, ma tutti la chiamano Vani, fa la scrittrice fantasma per uno dei più antichi e affermati gruppi editoriali d'Italia. E naturalmente, come succede in genere agli scrittori fantasma italiani, e ce ne sono tanti, credetemi, la pagano pochissimo. Viene sfruttata fino all'inverosimile, ma è l'unico mestiere che lei sa fare, perché lei ha questa capacità mimetica di entrare nelle voci degli altri e non solo di imitarle nello stile quando gli scrittori in questione hanno esaurito la loro vena oppure non hanno tempo o voglia di scrivere.
Uno zelig letterario.
Sì, è una vera zelig, ma soprattutto lei sa destreggiarsi nei campi più diversi, dai trattati scientifici alla pura narrativa. Il suo capo, il direttore editoriale Enrico Fuschi, è un autentico capo padrone, la tratta malissimo, lei non ha un contratto fisso, sa di essere brava e intelligente, ma fa una vita molto mediocre.
Anche la vera Alice Basso, che credo abbia intorno ai 35 anni, fa questo di professione oppure si è inventata tutto?
Ma io di Alice Basso so solo quello che dice il risvolto editoriale. Lei dice che lavora in una casa editrice e che nel tempo libero canta in una band di rock acustico.
E non confondiamola con Alice Basso, la fotomodella che facilmente può essere vista cercando su internet, è una delle donne più belle d'Italia.
No, non c'entra proprio niente. Un'altra Alice Basso. Comunque una
forse
Alice
più interessante ancora.
È certamente ha un suo talento, perché poi la storia che racconta è una storia da un lato divertente, dall'altro lato una storia gialla. Divertente perché appunto le accade di incontrare degli scrittori sbiellati o esauriti o che non hanno voglia di scrivere, ma anche scrittori famosi, no? E in realtà poi a un certo punto è lei che scrive i loro libri ed è lei che ha indirettamente un successo di cui non fruisce per nulla.
Ma qual è il giallo del libro?
Arrivo. Il giallo del libro è che a un certo punto il suo direttore editoriale la manda da una autrice famosa, Bianca dell'Arte Cantavilla, che è una furbastra di mezza età che ha fatto i soldi con dei libri sugli arcangeli e sul divino immanente, cioè questi libri misteriosofici. Lei si accorda per scriverle il suo nuovo romanzo, il suo nuovo trattato, una specie di pamphlet, un polpettone, tranne che questa donna da un giorno all'altro scompare, forse rapita, non si sa. Allora, da un lato il giallo ruota attorno alla ricerca della scrittrice e la ghostwriter è una cosa curiosa, anche divertente, si improvvisa investigatrice e fa da spalla, da braccio destro a un commissario che sembra preso paro paro da un romanzo di Chandler. E d'altra parte lei è una storia di amore, e chissà poi se amore, con un altro degli scrittori per i quali lei presta i suoi servizi di scrittura, ed è un furbastro di 35 anni che ha avuto un successo strepitoso e che anche lui non ha più voglia di scrivere, e si ha l'impressione che lui la stia prendendo in giro.
Quanti nomi ci vengono alla mente con questi personaggi? Ci verrebbe veramente da essere querelati domani mattina, perché sono tanti che somigliano a loro.
Sì, io non sto pensando dei nomi specifici, ma mi immagino che l'Italia pulluli di persone
così,
anche famose, che si fanno scrivere i libri da altre persone.
Anche perché, molto famose, tipo.
Lo so, ma io non ho in mente preciso, non ho in mente una persona specifica.
Ma chiedo, quanto candore, qui siamo meno candidi.
Mi chiedo solo come certe persone riescano a scrivere un libro all'anno.
Ma soprattutto a cosa serve, perché poi lo vediamo che vivono in un altro modo, via.
Sì, dobbiamo anche dire tuttavia che Balzac scriveva un libro in 18 giorni, però era Balzac. Comunque, per fartela breve, alla fine tutto si risolve per il meglio, ma non dico come andrà a finire, perché ci sarà un grande colpo di scena. Credetemi, è un libro molto divertente, scritto con stile leggero. Noi stiamo dalla parte della scrittrice fantasma contro chi la apprezza poco, contro chi ostacola i suoi piani, e soprattutto capiamo dalla fine della storia che questo è il primo libro di una serie. E io sono curioso di vedere se la Basso confermerà quel suo talento che qui si intravede in una maniera molto simpatica.
L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome per Garzanti, 266 pagine a 14,90 per 5 centesimi a pagina, vi divertirete e in qualche momento anche un po' di brivido sulla schiena, giustamente.
Sì, adattissimo per una lettura in treno o in aereo, di quella che ti fanno passare il tempo.
Grazie ancora, Giovanni.
Ciao a tutti, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a uno scrittore d'eccezione, perché a buon titolo si può dire vero vincitore del premio Calvino 27esima edizione, anche se è arrivato solo in finale, per noi ha vinto. Parliamo di uno scrittore di cui si sta parlando molto in questo periodo, Gianni Agostinelli, che è stato presentato al Sole del Libro da Paolo Di Paolo nella sezione dei finalisti dell'edizione di quest'anno del premio Calvino. Parliamo di Gianni Agostinelli, Perché non sono un sasso, uscito per i tipi di Del Vecchio, una casa editrice romana che si sta veramente caratterizzando per un occhio lungo e nella collana Forme lunghe. Come stai, Gianni?
Bene, grazie per le belle parole.
Noi abbiamo sentito immediatamente dal passaparola che si è attivato intorno al tuo libro tanti nuovi fan, anche se non eri noto, lo stai diventando in tempi rapidi. Il tuo libro è arrivato nelle nostre redazioni, a parte dall'ufficio stampa, anche per il sentito dire, quello che fortunatamente ancora nella nostra piccola Italia continua a esistere. La quarta di copertina, molto originale, credo sempre frutto del lavoro scientifico-artistico di Ceccato, aspira a sintetizzare velocemente. Leggo qualche titolo nella quarta: Micra Azzurra, Sabrina, Misano Adriatico, Rasta, Loden, Festival di Sanremo, Foto, Calcio Riscatto, Se mi innamoro, Addobbi Natalizi, Ikea, Carabiniere, Giallo, Quaderno, Cometa, Schema. Bene, questi sono solo alcuni dei temi o dei titoli interni ai capitoli di questo libro, che appunto Perché non sono un sasso, sono 14 euro per pagine arabe 174, più altri annessi e connessi come delle piccole collette disegnate, devo dire, con grande garbo, o delle autopubblicità della collana che rendono ancora più gradevole questo libro, devo dire, un oggetto molto piacevole, appena uscito, diciamo pochi mesi, da febbraio 2015, ripeto, si sta già caratterizzando per un valore intrinseco, che non sono solo, come facciamo noi il giochino, 8 centesimi a pagina, ma molto di più di 8 centesimi a pagina. Gianni, tu sei del 1978, quante cose hai dovuto leggere per sentire come una persona molto più grande della tua età? Perché questo è un libro che respira lungo, possiamo dire sei un maratoneta.
Maratoneta è una bella definizione, anche perché spesso mi piace definirmi così, anche se non ho mai corso né la maratona né sportivamente parlando, quantomeno. È un libro che racconta sia la storia di un 37enne, che praticamente siamo arrivati ad avere la stessa età adesso, io e il protagonista, anche se l'ho scritto qualche anno addietro, e la storia anche di un uomo anziano, un 80enne, che incontra casualmente in un bar. quanto ho vissuto, dice, molto l'ho trovato anche guardandomi intorno, insomma, cercando di dare vita alle cose che vedevo e dare importanza più che vita alle cose che vedevo, alle persone che incontravo, e ho deciso che episodi che avevo visto veramente valeva la pena metterli in un libro per raccontare tutti insieme sia la vita di un uomo, che insomma è la cosa più importante, insomma, rispetto anche alla storia con la S maiuscola. Raccontando la vita di una persona solamente si riesce, almeno ci si prova e si spera di...
L'azione solitaria del maratoneta, questo gesto eroico, lungo, faticoso, che deve graduare la sua forza per arrivare alla meta, ti ha visto incontrare prima Patrizio, questo sbruffone, poi il grande personaggio che tu dici ha segnato un po' il libro, anche se non è poi vero, nel senso che Roberto, col gatto sulla spalla, con tanti giochi che abbiamo letto nel libro, è un tuo alter ego anche, se non sbaglio, nel senso che non è vero che ha tutti gli anni che dimostra, è molto più giovane e dinamico e in qualche modo ironico dei veri anziani.
Sì, sia ironico che infatti porta, insomma, molte volte Matteo, il protagonista del libro, a spasso a raccontargli quello che... a fargli vedere, a cercare di aprire gli occhi su episodi casuali della vita di ogni giorno che comunque per lui hanno un'importanza capitale, anche se, insomma, possono sembrare minimi o irrisori o stupidi anche.
Quindi gli appuntamenti del venerdì al bar sono degli appuntamenti pesanti, non leggeri, come al bar osi dire tra le righe, non si scherza mai.
Esatto, sì, nel bar è un luogo, penso, senza pietà, uno dei pochi rimasti.
Senti, la tua voce è una voce che io ti auguro, perché l'ho sentito, destinata a durare. Quanto hai dentro di te introiettato, costruito un percorso che possa parlare anche ai lettori di domani e di dopodomani?
Beh, quello è un augurio, lo spero anche di arrivare, insomma, a durare più di una stagione. Quello che ho cercato di fare è dare una voce, sì, che potesse durare più di una stagione, ma era uno degli obiettivi. L'ho iniziato a scrivere questo libro con molta rabbia, poi magari anche leggendolo viene fuori anche l'ironia, spesso me lo fanno notare, ed è vero, è così, però, insomma, il sentimento di fondo è il raccontare un pochino sia la persona che il tempo in cui vive, l'Italia, insomma, l'Italia di oggi, questo precariato che c'è, ma anche un precariato esistenziale soprattutto del protagonista.
Abbiamo a che fare con una persona che si è confrontata, Gianni Agostinelli, anche con la scrittura giornalistica, quella che deve tenere sempre presente la notizia, il dove, il quando c'è stata qualcosa di importante da comunicare ai lettori. Ecco quanto questo mestiere, apparentemente lontano dalla tua scrittura, invece entra di soppiatto tra le righe.
Beh, è stato importantissimo perché innanzitutto ho iniziato a scrivere, a collaborare con i quotidiani umbri già alla fine del liceo, insomma, fine secolo, 99 era. Poi ancora collaboro con Il Messaggero e mi ha aiutato molto, insomma, la questione giornalistica dal punto di vista degli spazi da tenere conto, della lunghezza del pezzo, dell'immediatezza della notizia. Ricordo, insomma, molti episodi che mi sono stati d'aiuto nella redazione del Messaggero, partire dal dare la notizia, insomma, la prima cosa, ma spesse volte non è nemmeno scontato.
E anche il ritmo che tu hai trovato, insomma, devo dire eccezionale, senza avere la trama che in realtà è leggera.
Sì, la trama, insomma, è forse anche un pretesto per raccontare un'altra storia, cioè la storia di un momento, in fin dei conti. La trama spesse volte, almeno per me, non è poi così importante, è spesso sopravvalutato, secondo me, anche il finale, insomma, in tutti i libri.
Sono d'accordo con te.
In quello che si vede, quindi...
Sì, non è la nostra scuola, un po' anglosassone, no? Come quello di trovare sempre alla causa un effetto e cercare una soluzione. I libri non danno soluzioni, secondo me la vera letteratura si avvicina molto di più all'inutile che all'utile, però è quell'inutile al quale non possiamo fare a meno.
Sì, sono d'accordo, anche perché insomma non è che si può sempre giustificare tutto, non lo si fa con una vita, non credo, non esatto. Vedo perché si debba mentire facendolo, scrivendo un libro.
Qualcuno ti ha affiancato, avvicinato al Woody Allen in prima maniera, su tutto ciò che sai sul sesso e via di seguito. Ti fa piacere questo avvicinamento o lo trovi distaccato?
Mi fa piacere perché è uno dei miei punti di riferimento, almeno cinematografici, lui e Aki Kaurismäki. Quando lavoravo in libreria, negli 11 giorni di ferie che mi prendevo, il primo giorno mettevo sempre un film in DVD di Woody Allen, quindi mi fa piacere.
Allora, tanti auguri a Gianni Agostinelli, al suo Perché non sono un sasso, ma solo leggendo scoprirete che anche pedinare e pensare di essere invisibili alla persona pedinata non ci trasformerà mai in un sasso. Vero Gianni?
Grazie mille.
Alla prossima, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata e bentornato da Prato a Guglielmo Adilardi. Sei tornato a trovarci, ti piace Roma, ti stai bellissimo. Trovando bene?
È bellissima Roma, stupisce
qualche
sempre.
Giorno fa c'è stata, come al solito, per la prima volta, per il nuovo presidente, la festa del 2 giugno, una festa che è importante per il nostro paese, diciamo è la festa del nostro Stato, la festa per antonomasia, infatti si aprono i giardini del Quirinale, si fanno tante cose, si parla tanto, ma che cosa vuol dire Repubblica? Tu hai studiato molto uno dei triumviri della Repubblica, della brevissima Repubblica fiorentina del 1848, parliamo di Giuseppe Mazzoni. Che cosa spingeva quelle persone, quegli uomini di allora, quegli uomini del Risorgimento, a vedere nella Repubblica un mito, un elemento importante sul quale costruire la libertà del nuovo Stato italiano?
Fondamentalmente guardavano alla Repubblica ricordando appunto i fasti antichi dell'antica Roma. E
quindi anche Siena, per dire.
Certo, in particolare gli sembrava la forma ottimale di governo perché non vi era nessun capo, nessun personaggio che fosse diverso come lo è un re rispetto agli altri cittadini.
E la Repubblica fiorentina prima
era il massimo della democrazia.
Esatto.
E poi c'era il richiamo anche alla Repubblica fiorentina, giustamente, che era
prima della Lorena.
Era prima della Lorena nel 1400, che era esistita e che quindi vi erano diversi spunti storici che richiamavano la Repubblica.
E oggi?
Beh, per noi oggi la Repubblica innanzitutto è il ricordo del voto alle donne.
Per esempio.
Fu la prima volta che le donne opzionavano questa possibilità, perché nel
tempo, molte furono anche elette.
Certamente, perché nel tempo si era venuto a creare diversi tentativi di immettere la donna al voto. Prima si parlava
attivo e passivo, ricordiamolo esatto. Bene, perché non è banale il fatto che hanno iniziato a votare e ad essere eleggibili,
quindi il massimo della libertà. D'altra parte,
in Francia arrivò dopo.
D'altra parte era giusto così, perché le donne avevano dato un grande contributo non soltanto nella resistenza,
come
ma
no?
Anche proprio durante il periodo bellico avevano preso il posto dei propri uomini che andavano a morire in guerra e quindi avevano dato un contributo massimo. I bombardamenti avevano tenuto e sacrificato le donne in modo quasi analogo a coloro che combattevano, per cui era un riconoscimento dovuto da tempo che finalmente ha visto con il voto fra Repubblica e Monarchia.
E il ritorno dei Savoia. Ormai siamo stati vaccinati, sono tornati già da parecchi anni.
Sì,
perché si è temuto il ritorno dei Savoia? Dopo il referendum, questa proibizione.
Noi abbiamo avuto 20 anni di regime
degli eredi maschi
che ci ha condizionato non soltanto per la paura del ritorno alla monarchia, ma anche congetturato anche ora il nostro Stato. Noi vediamo che è formato da diversi bilanciamenti e quanta difficoltà c'è nel fare le riforme, quanta difficoltà ha il primo ministro che non può nemmeno esautorare i propri ministri. Questo era venuto a costituirsi.
Si può togliere la delega però.
Sì, questo era venuto a costituirsi proprio per la paura che si ripetesse nuovamente un clima di tal genere dittatoriale. E quindi ecco che anche i Savoia rappresentavano un pericolo ipotetico, ma un pericolo. E poi l'esperienza ci ha insegnato che non è mai per sempre così, nel senso che le forme di Stato si evolvono, corsi e ricorsi storici ci sono, per cui non era soltanto un'ubbia dei costituenti, era qualcosa di concreto, una paura concreta. Ricordiamo che dopo la guerra si era formata una classe conservatrice che ancora aveva molto da condividere con l'ideologia, se non altro, fascista.
Pensiamo a dei casi curiosi come in Bulgaria, per esempio, che dopo tanti anni è tornato il sovrano di Bulgaria e si è messo a far politica, però non ha pensato di ricostituire la monarchia, si è candidato come libero cittadino.
Esatto, e intelligentemente perché così è già due mandati che svolge la sua funzione di Presidente della Repubblica.
Non è male, non è male. Quindi vedere un re che fa il Presidente della Repubblica, è curioso, no?
Certo, ma d'altra parte le monarchie oggi che sono in Europa, se le guardiamo bene, sono monarchie tutte costituzionali e i monarchi assomigliano più a dei borghesi che a degli aristocratici ed ancien régime.
Bene, ti ringraziamo ancora e ti facciamo un in bocca al lupo per le tue ricerche che continuano fruttuose. Hai trovato nuovi elementi interessanti?
Ma sto lavorando su Mazzoni perché devo fare il secondo volume, il primo l'ho già fatto nel 2011, mi pare, 2008, e sono qui all'archivio del Vittoriano a cercare documenti. È difficilissima una ricerca perché erano cospiratori, per cui lasciavano scritto poco o niente, e quindi bisogna cercare di trovare
per questo
cose.
Archivio, raccontiamolo un po' per i nostri amici ascoltatori che non lo conoscono. Come si può accedere? Intanto
l'accesso è libero perché ogni struttura dello Stato, ogni biblioteca dello Stato,
non ci vogliono permessi universitari particolari,
non ci vuole un permesso, ci vuole la voglia di ricercare, la voglia.
E hai accesso direttamente ai testi o a microfilm?
No, ai testi che ci sono. Ove esistono microfilm, mettono a disposizione microfilm. Il personale è veramente
squisito.
Gentile, squisito, sì, si mette a disposizione al massimo, e quindi allieva un po' le ricerche abbastanza dure, perché da stamattina alle 9 io sono uscito alle 5 senza pausa.
Bene, allora in bocca al lupo per le tue ricerche. Prendi. Ci risentiamo prestissimo quando avrai delle cose che hai scoperto, perché siamo
certamente
sicuri che, come al solito, qualcosina di
qualcosa
strano
viene fuori.
Ce lo dirai, ce lo dirai in anteprima, ce lo prometti?
Certamente.
Grazie ancora a Guglielmo Adilardi.
A voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Silvia Conti, la sindaca di Quarto d'Altino, che ha recentemente inaugurato un nuovo approdo nella sua città, che per chi non lo sapesse ha dato i natali a Venezia, perché Altino è la sorgente, dico, tanta bellezza. Dico bene, Silvia?
Dice proprio bene, buongiorno a tutti.
Quale approdo abbiamo inaugurato recentemente?
Sì, è proprio a fianco di quella che sarà tra poco aperta come nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Altino. Abbiamo inaugurato proprio nei giorni scorsi un nuovo approdo sul canale Santa Maria, un approdo pensato per imbarcazioni di piccola taglia, per una modalità di visita della laguna di Venezia sostenibile, lenta, adatta anche a questo approdo, adatto anche alle canoe, con l'idea di permettere di dare un'infrastruttura, un punto di riferimento, un punto di appoggio a chi voglia visitare il nostro territorio con questo spirito, entrando da questa porta alla città di Venezia, quindi una porta della storia e una porta alla laguna.
Possiamo dire che questa realtà della laguna settentrionale, perlomeno quella che si trova dalla parte opposta della nostra emittente contubernare di Chioggia, Radio Clodia, è in qualche modo esemplificativa anche di un atteggiamento nei confronti della regione che vuole essere sistema con Venezia e non realtà separate, come purtroppo un po' troppo spesso siamo stati abituati a vedere: una Venezia che va a un passo e la regione che va a un altro, non necessariamente più veloce o più lento, però a musica diversa, possiamo dirlo, visto che tra l'altro la nostra Silvia è anche stata candidata alle recenti elezioni regionali.
Sì, è proprio, sì, in un certo senso è proprio questa chiave di interpretazione è proprio adatta. Sì, perché pensiamo anche come questo il territorio del comune di Quarto d'Alpino, come tutti gli altri 42 comuni che insieme a Venezia formeranno la città metropolitana. Ecco, noi come comuni stiamo ragionando su come questo nuovo soggetto che partirà anche per Venezia, dopo che è partito nelle altre 9 città italiane, 9 città metropolitane, noi stiamo ragionando su come questo può essere uno strumento per promuovere uno sviluppo sostenibile, per dare risposte in maniera più efficace ai bisogni delle nostre
famiglie. E interagire con la regione, perché in molti casi viene vista come una micro regione, un po' sullo stile di Londra, no? Che è una micro regione intorno alla città. Invece Venezia non vuole questo, rimarrà la regione Veneto a circondarla e a contenerla.
Sì, rimarrà la Regione Veneto in un dialogo che deve essere un dialogo costruttivo, non può essere semplicemente ignorare le esigenze di Venezia, ignorare l'esistenza della città metropolitana di Venezia, ma individuare insieme Regione da una parte, città metropolitana e comuni metropolitani dall'altra, come poter lavorare insieme, con quali competenze. Ha più senso ad esempio che una visione strategica sul turismo sia elaborata a livello regionale, o ha più senso che dal basso la città metropolitana di Venezia possa capire, coinvolgendo i propri operatori, le realtà territoriali, quale può essere il disegno strategico e poi condividerlo con la regione, che però deve riuscire a dare ad esempio delle linee di prospettiva in termini ad esempio di accessibilità.
Parliamo di anche di aeroporti, si parla di un raddoppio dell'aeroporto di Venezia, ma anche di farlo diventare questo sistema aeroportuale interregionale, per esempio con l'aeroporto di Trieste, di Ronchi dei Legionari.
Sì, l'aeroporto Marco Polo è il terzo hub internazionale in Italia, ha una vocazione quindi a livello di trasporto mondiale e deve, a mio avviso, essere messo in una rete con gli altri aeroporti del territorio, da Ronchi ma anche Treviso, Verona, in maniera anche da collegarlo con il trasporto ferroviario.
Giusto.
Ma non penso però a una linea, nuove linee di alta velocità, per esempio Venezia-Trieste. Io quella linea l'ho anche contestata come sindaca insieme agli altri sindaci, perché riteniamo che l'esistente sia già sia da adeguare, da modernizzare, perché è sottoutilizzato oggi per il 60%, e anche il collegamento tra la città e l'aeroporto può essere pensato, come già individuato anche il Comune di Venezia, con un collegamento leggero, non devastante, perché poi, come sappiamo, quando si parla di grandi opere, spesso il motivo che spinge i decisori a volere la grande opera non è effettivamente la necessità, non è necessariamente il fatto che quella è la soluzione migliore, ma spesso si nascondono motivi che poi è la magistratura a svelare all'opinione pubblica. Quindi il collegamento dall'aeroporto alla città va fatto, serve per collegarlo agli altri aeroporti, per la mobilità, ma va pensato in una logica di collegamento.
Buon lavoro a Bartolo Mainardi, che sappiamo commissario di questa grande opera che si prevedeva per il 2020 completata, l'alta velocità fino a Trieste. Però torniamo ai dati della regione, perché vogliamo sapere un pochettino dei numeri che so che ci ha preparato la sindaca.
Sì. Sì, in realtà sono i numeri elaborati dall'analisi del Centro Internazionale Studi Economia del Turismo, CISET e Banca d'Italia, presentati proprio nei giorni scorsi a Venezia in occasione del consueto appuntamento annuale in cui questi enti condividono i risultati dell'indagine fatta alle frontiere. Si parla di turismo internazionale ed è interessante vedere come per il Veneto il turismo stia cambiando, sia in termini di pesi dei diversi tipi di turismo, sia in termini anche di ricchezza che questo turismo può generare nel territorio. Facciamo un esempio: il turismo balneare, che è un turismo assolutamente importante per le nostre spiagge venete, per i milioni di presenze che ogni anno riesce a raccogliere, in realtà genera una spesa giornaliera di circa 88,5 euro al giorno a persona, quando invece il turismo nelle città d'arte è un turismo molto più ricco, se vogliamo, con una capacità di spesa del turista che è intorno ai 135 euro al giorno. Quindi vediamo che in questo gap c'è tutta una possibilità di crescita dell'offerta. La prospettiva deve essere sempre più quella di integrare il turismo tradizionale, ad esempio quello balneare, con una forma di turismo legata più al territorio, al paesaggio, alla cultura, all'enogastronomia, in modo tale che questo valore che rimane poi nel territorio, questa economia che viene generata dal turista, sia un'economia che rimane e che...
E soprattutto allungare i periodi di permanenza dei turisti culturali, che sono veramente brevissimi, non arriva al terzo giorno spesso, sì, a Venezia,
sì,
no?
Sì, proprio così, questo famoso turismo mordi e fuggi.
Perché è vero che pagano di più, però pagano di più e stanno meno giorni anche.
Sì, anche questo fenomeno del turismo, della permanenza media sempre più breve, è anche legato alla crisi. Vediamo che spesso si riduce la durata del soggiorno, però non si rinuncia alla vacanza. E questo intorno alla città, alla regione turistica di Venezia lo verifichiamo, sia per i turisti diretti a Venezia, sia per quelli che sono anche, ed è il fenomeno che devo dire più pesante per la città, del cosiddetto falso escursionismo. Chi è l'escursionismo? L'escursionista è quello che parte il mattino a casa, va a visitare il luogo di attrazione e poi la sera torna a casa sua. Noi cosa abbiamo su Venezia? Tutta la regione turistica di Venezia, che è una regione turistica che va dall'Austria alla Slovenia, no? È fatta questo fenomeno del falso escursionismo da chi viene in vacanza, per esempio a Cavallino, a Jesolo, pernotta lì perché è quella la sua meta di vacanza, però in giornata poi si sposta su Venezia. E le cifre di questa pressione turistica sono cifre molto allarmanti, cioè una pressione sulla città significativa. Certo, viene generata economia, ma a un costo di qualità dell'esperienza e a un costo di gestione di questo fenomeno in termini di qualità della vita.
Anche di tassa di soggiorno che viene pagata in un comune che magari quel turista lo vede solo a dormire.
Sì, è proprio così. C'è anche questo, infatti si è aperta la discussione sul biglietto su Venezia.
Ecco, lì come la pensa lei, sindaca?
Io penso che dobbiamo un po' spostare l'oggetto della riflessione.
La carta Venezia, cosiddetta carta Venezia.
Sì, il tema è secondo me quello di attivare altre attività economiche su Venezia, perché in qualche maniera stabilire che facciamo di Venezia, gliele mettiamo il biglietto d'ingresso, significa riconoscere che è una città museo. Invece dobbiamo interrogarci, e qui ci vorrebbe proprio una bella mobilitazione dell'intelligenza, delle energie positive.
Andiamoci a vivere tutti a Venezia.
Sì, e deve essere una città vissuta, visibile.
Certo.
E quindi dobbiamo attivare altre attività, pensiamo anche all'attività dell'innovazione, potrebbe diventare la capitale delle nanotecnologie applicate al restauro, la capitale del design per l'accessibilità. Venezia è per definizione una delle città con le più grandi barriere architettoniche, no?
Vero.
Pensare invece di vincere la sfida di fare di Venezia e del Veneto la capitale mondiale dell'accessibilità.
Penso quindi che tutti possono camminare per Venezia anche con una sedia a rotelle.
Sedia a rotelle o bambini, famiglie con il passeggino o persone anziane. C'è stato uno studio, un gemellaggio tra Venezia e New York proprio pensando ai turisti anziani, no? Al
come
fatto
no?
Che chiunque deve potersi sentire sicura a camminare e a passare dalla barca all'isola, no? in maniera sicura. Quindi questi sono degli spunti, ma pensiamo ad esempio a tutta la creatività. e fare di Venezia la capitale della, e del Veneto, della creatività. Abbiamo le istituzioni culturali di altissimo livello.
Vedremo la giunta regionale che cosa propone, via, in bocca al lupo a tutti e buon lavoro, sperando che i risultati siano mantenuti, insomma, nelle nostre speranze, ecco.
Grazie delle
in bocca al lupo, in bocca al lupo.
E complimenti a voi.
A presto, presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata per l'ultimo segmento di questa trasmissione, 228esima, 40esima della quinta stagione, Flaminia Naro.
Bentrovati gentili ascoltatori, oggi sono con noi Giovanni Marco Tullio, viceredattore del caporedattore del quotidiano La Croce, e Franca Giansoldati, scrittrice, giornalista, vaticanista per Il Messaggero, che torna in libreria in questi giorni con La Marcia senza ritorno, il genocidio armeno, per le edizioni Salerno.
12 euro per 128 pagine, 9 centesimi a pagina. La parola a Giovanni.
Sì, io sono grato, insomma, di essere stato invitato a questa conversazione. Non sono assolutamente uno specialista né di storia né di storia...
Ne sai più di noi.
Né di storia moderna. Però ho trovato molto interessante questo libro e intervengo, diciamo, interloquisco con Franca in qualità di studioso del pensiero cristiano antico, perché penso che sì, le discipline possano risultare più o meno ausiliari, diciamo.
Buongiorno a tutti, io sono contenta di stare qui, vi ringrazio, anche perché abbiamo la possibilità di affrontare un tema che solitamente è un po' negletto e soprattutto è un buco nella storia che dura da 100 anni.
Io vorrei aggiungere qualcosa di questo libro, che ha una presentazione di Papa Francesco che è fondamentale e che dice, parlando del tuo lavoro, tra l'altro ti rivolge una lettera personale che avete pubblicato, importante, dice: un lavoro d'inchiesta storica preziosa al recupero della memoria quale forma di giustizia e via alla pacificazione, e identifica il genocidio armeno come un ecumenismo di sangue. Che cosa intende?
Quando Papa Francesco sostiene che bisogna arrivare alla memoria storica, a una piattaforma, eccetera, fa riferimento al fatto che se si riconoscono, se si accettano, se si metabolizzano i fatti di 100 anni fa, cosa che ancora non è accaduto, a questo punto si può anche arrivare a un percorso di pacificazione. Il genocidio degli armeni, che è chiamato anche un po' protogenocidio perché il primo genocidio del XX secolo, in realtà, che appunto dal 1923 è praticamente finito nel dimenticatoio totale per una serie di ragioni politiche, diplomatiche, e questo protogenocidio ha praticamente fatto da apripista, poi, chiamiamolo così, a un'altra serie di genocidi. Non dimentichiamo che quello che è accaduto sotto l'impero ottomano nell'arco di un anno e mezzo circa, che ha portato alla morte di 1,5 milioni di persone attraverso un piano sistematico, preciso, minuzioso, meticoloso di distruzione, di proprio un piano di sterminio, appunto, è praticamente l'inizio dello svuotamento dei cristiani in Medio Oriente. Cioè, perché è importante parlarne oggi? Perché è importante sottolineare questo evento, perché poi da lì si capiscono poi, appunto, molti fenomeni.
Sì, infatti, quando si parla di purificazione della memoria, di riconciliazione con le colpe del passato, ecco, per costruire un nuovo futuro, si pone sempre per noi occidentali almeno la domanda: ma sono questioni politiche, sono questioni religiose, sono l'una e l'altra cosa? E la domanda ce la ponevamo anche noi, e me la sono posta anch'io leggendo il tuo libro su tante cose che non sapevo, e ho trovato per quelle nozioni di storia del cristianesimo antico che mi ritrovo per i miei studi, che ci sono alcune premesse magari un po' noiose, un po' pedanti da fare, però che ci aiutano a capire in fin dei conti perché oggi nel 2015 ci interessiamo al genocidio armeno. Non è una curiosità storica, se ci serve,
o per vendetta,
non sia mai che dobbiamo pestare i piedi a qualcuno, non vogliamo la Turchia in Europa, non c'entra questo, la vogliamo, e la vogliamo come si deve, la vogliamo in una vera Europa. Il punto è che c'è almeno una doppia cesura che ci separa dall'Armenia. Una si colloca nel IV secolo e una si colloca nel XVIII secolo. Quella del IV secolo è il fatto che l'Armenia, come entità etnica e come entità religiosa, costituisce quello che alle volte io chiamerei un fossile vivente, in quanto è la prima in assoluto di tutte le chiese nazionali ed è il primo saggio di una commistione tra Stato e Chiesa, quello che poi vediamo pochi anni dopo con il grande impero romano e alla caduta dell'impero romano d'Occidente con le grandi chiese nazionali, la chiesa franca, la chiesa visigotica, eccetera. Questo è il primo, è la prima delle due cesure, perché l'Armenia, non partecipando con tutto l'Occidente a questa dinamica, ma precorrendola in proprio, si isola da tutte le dinamiche di quella che viene chiamata la Romania. È doppiamente simbolica. È interessantissima per uno studioso di storia del cristianesimo. Chiese come quella copta, quella armena, quella etiope, sono come in Jurassic Park la zanzara con il sangue del dinosauro. Sono una cosa importantissima, preziosissima. Ora, perché non resti il puro vezzo, diciamo, dell'erudito, dello studioso?
Veniamo al XVIII secolo.
Al XVIII secolo, invece, c'è la questione della secolarizzazione, che è una cosa che è tanto strisciante nella nostra indole, nel nostro istinto politico, che noi non ci rendiamo neanche più conto e applichiamo inavvertitamente a tutto ciò che accade fuori dall'ambito europeo e della Romania le nostre categorie, quindi politica e religione. Tu ci dicevi che quindi non si tratta di una guerra santa.
No, non è assolutamente uno sterminio, un genocidio nato con un intento religioso, anche se la religione purtroppo, ahimè, è stato un detonatore importante che ha alimentato un odio carsico che comunque già esisteva. Ci sono diversi vescovi che scrivendo in Vaticano e raccontando un po' proprio da testimoni oculari quello che stava accadendo fanno presente all'allora propaganda fide che appunto si trovavano di fronte a un odio talmente violento che non poteva che essere un jihad, così lo chiamano, così lo definiscono. Ci sono altri vescovi che raccontano ad esempio del fatto che nei mesi precedenti al 24 aprile 1915, che diciamo è la data, la Kristallnacht, diciamo, degli armeni, la data dalla quale poi parte tutto lo sterminio, registrano in diverse moschee dell'impero ottomano un odio crescente.
Giovanni.
Sì, ecco, appunto, ci troviamo nel XX secolo. Ci troviamo nel XX secolo e un XX secolo che ha dei legami curiosi, l'ho imparato leggendo il libro di Franca, con il nostro XIX secolo, perché questi giovani turchi si rifacevano direttamente alla giovine Italia, quindi alle ideologie nazionaliste europee, cercavano di importare uno stile di governo laico. Infatti anche gli armeni più secolarizzati, se vogliamo, quelli che vivevano nella Costantinopoli, diciamo nella capitale dell'impero ottomano, salutavano con favore il nuovo corso che sembrava allontanare, così non mi pare di aver capito dal libro di Franca, che sembrava allontanare gli spettri del 1894, quando ci sono state le prime avvisaglie, esatto, le stragi mediane. Eppure mi sono tornati in mente dei versi che tutti quanti abbiamo studiato a scuola, perché mi sono detto, ma in fin dei conti questi nazionalisti che hanno esacerbato così tanto la loro politica, che cosa dicevano se non quello che anche Manzoni scriveva in marzo 1821, quando per esempio diceva: una gente che libera tutta o fia serva tra l'Alpi ed il mare, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di core.
Oggi noi ci troviamo a riflettere su 100 anni fa, proprio da cristiani, e alla fine questo termine che è stato coniato da Papa Francesco, l'ecumenismo di sangue, non è solo un termine teologico, perché ha anche dei riflessi politici enormi. L'ecumenismo di sangue vuol dire che non ci sono differenze, cioè i martiri cristiani sono martiri cristiani senza distinzione tra copti, armeni e
quant'altro. Adesso anche due sante palestinesi.
e adesso anche due sante palestinesi che erano già state beatificate da Wojtyla. Però sì, anche questo moltissimo è importante, perché è un segnale sul fatto che le comunità cristiane in Medio Oriente non possono scomparire, perché sarebbe un suicidio anche per noi occidentali.
Certo. Senti Franca, no, volevo chiudere dicendo, intanto è un libro di grande importanza, scritto benissimo, che ha coniugato tra l'altro la tua capacità di scrittrice con quella di giornalista e di cronista, perché ci deve essere stato un lavoro documentato dietro, si capisce, molto intenso, importante e penso complicato, perché c'è un recupero storico fondamentale. Ma ti volevo chiedere, a proposito di questo, questo fatto che chiedono di non pronunciare il nome genocidio, che valore può avere a questo punto?
Un valore politico. Nel momento in cui la Turchia pronuncerà la parola genocidio, vuol dire che riconoscerà di fatto quegli eventi, e naturalmente si dovrà procedere ad esempio dei risarcimenti, e sarà un processo nella storia. Chiaramente il popolo turco oggi non è responsabile di quello che è accaduto 100 anni fa.
Ed è così che si difendono loro, tra l'altro.
No, la continuità del governo c'è però.
Beh, però
lo Stato è lo stesso.
La loro linea difensiva è questa, che insomma sì,
No, non lo rifiutano come continuità storica, loro se ne fanno carico, tanto che rifiutano appunto di accettarlo. È proprio questo.
Accettarlo però significa appunto portare avanti.
Però si considerano eredi di quel governo.
No, sicuramente, tant'è che ad esempio il famoso triunvirato, che sono diciamo i tre ministri dell'epoca, che sono quelli che hanno realizzato e pensato il piano, sono praticamente tre eroi nazionali.
Esatto.
Cioè ci sono i boulevard ad Ankara, così come a Istanbul, che sono dedicati a Talato, a Pasha, a Cemal. È come se, non so, tu vai a Berlino e trovi, che ne so, via Göring, cioè,
sì, sì, certo.
Ricordiamo il titolo del libro e speriamo di poter riprendere l'argomento, purtroppo siamo in fine puntata. Salerno Editrice, Franca Giansoldati, La marcia senza ritorno, il genocidio armeno, sono 12 euro per 128 pagine, 9 centesimi a pagina. Alla prossima puntata,
ben spesi,
salutiamo le nostre radio contubernali, Bari Radio Città Futura, Radio Alfa dell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio Imola Forlì Ravenna, Radio Campagnola del Trevigiano, Radio Clodia Chioggia, Radio Galileo Terni Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigonet da Rovigo sul web, Radio Club da Trieste sul web, Radio Bruno sempre sul web in podcast. Alla prossima!